L'uomo che inventò tutto di Guido Piccoli. Quarta puntata.
Dove eravamo?
Mi stava raccontando dello sbarco di Tesla a New York.
Ah, sì, ci arrivò senza un soldo, stanco, affamato, ma sempre elegante, con la bombetta e la giacca nera a coda di rondine. Bastò questo, magari una lettera di presentazione per il grande Thomas Edison, perché Nikola Tesla si risparmiasse un'infinita coda nell'ufficio immigrazione. Poi si ritrovò nella Grande Mela. Camminò sempre più barcollando per la stanchezza e la fame per chilometri e chilometri in direzione di Manhattan. Quando stava per cercare una panchina dove crollare e dormire, sentì un uomo imprecare in una piccola officina contro un macchinario che tentava di riparare. S'era appena tagliato con una lama. A Tesla bastò un quarto d'ora per aggiustare la macchina. L'esterrefatto meccanico lo ricompensò con $20, una cifra inimmaginabile. In Europa, Nikola ci avrebbe messo un paio di settimane per guadagnarsela. Era il primo acconto delle montagne di soldi che gli sarebbero arrivate in futuro. Il bigliettone gli servì per trascorrere la notte in un alberghetto, comprarsi un vestito modesto ma passabile, per presentarsi a modo nella sede della Edison Company, dove incredibilmente fu ricevuto dal gran capo, Thomas Alva Edison.
Che dirle, signor Tesla? Il direttore della mia filiale francese, Maurice Baudelaire, è un uomo di fiducia. Sentite, ragazzi, cosa scrive Baudelaire in questa lettera che non chiamerei di raccomandazione, ma molto di più, di esaltazione. Signor Edison, conosco solo due grandi uomini. Uno è lei, e l'altro, e ne sono convinto, è Nikola Tesla. Escludendo che Monsieur Baudelaire abbia perso la testa per l'assunzione di vino, oppio e hashish, come fece il suo ben più noto omonimo Charles, escludendo questo, devo confidare nel suo talento. Lo prova la relazione allegata a firma di Baudelaire su quanto da lei fatto in territorio francese e anche nella vicina Strasburgo. Vedo però che si dilunga anche a parlare di questa sua balzana idea sulla astrusa corrente alternata.
Eh sì, in effetti vorrei poterla spiegare meglio.
Ma se lo risparmi, non ho tempo da perdere con simili sciocchezze. È per giunta pericolose. Qua, in America, ci siamo orientati per la corrente continua. Alla gente piace, è sicura e io la continuerò ad offrire.
Ma
non c'è mai, non c'è se. La prego, emigri. Oltre che dalla vecchia Europa, anche da questa idiozia. Pensi alle cose concrete e le assicuro farà molta carriera e si guadagnerà un onorevole stipendio.
Grazie. E a proposito di soldi, il direttore Baudelaire mi ha assicurato di poter contare su di lei riguardo...
Sì. Ho letto di una ricompensa promessa di $5,000. Che dire, lei sarà pure un mezzo genio, ma anche un grande credulone. Evidentemente non conosce l'umorismo francese. Le mie aziende d'oltremare sono completamente indipendenti dalla filiale francese. Noi non possiamo certamente assumerci i loro costi, tantomeno i loro presunti impegni. È vero, ragazzi?
Ma
quello che però possiamo fare è assumerla e indicarle subito un lavoro. Se si sentisse già pronto, potrebbe farsi accompagnare al porto, dove l'aspetta una nave, l'Oregon, con un impianto di illuminazione da riparare.
Va bene.
Appena avrà finito, le sarà indicata una lunga lista di generatori da regolare. Se ne rompono ogni giorno. E con il salario minimo che le daremo, si manterrà dignitosamente. E le prometto questo. Quando dovesse arrivare a 50 generatori aggiustati, e non sono pochi, io convertirò i $5,000 in $50,000.
La ringrazio. Quanto ai $5,000, può dire al direttore Baudelaire di berseli e fumarseli alla mia salute. Per i 50,000 invece ne parleremo quando avrò finito il mio incarico. Presto. Molto più presto di quanto lei possa credere.
Perfetto. Bruce, accompagna questo ragazzo in ufficio a firmare il contratto.
Sì, certo.
E poi mi raccomando, subito dritti al porto.
Per le riparazioni sul piroscafo, sistemando la dinamo e risolvendo parecchi cortocircuiti, Nikola Tesla impiegò un giorno e una notte senza mai fermarsi. Per aggiustare i generatori dentro e fuori New York, molto meno di quanto avesse previsto Edison. Arrivato a 50 interventi, Tesla si presentò nell'ufficio di Edison, nella Lower Manhattan, a riscuotere il premio promesso.
Bravissimo. Ho qui le relazioni dei miei sottoposti. Signor Tesla, lei ha fatto un lavoro perfetto. Non solo ha riparato i generatori, ma li ha anche riprogettati. Complimenti.
Grazie.
Bene, continui così. E adesso, se non le dispiace, devo continuare a lavorare.
Signor Edison, mi scusi, ma vorrei riscuotere quanto da lei promesso. Dal mio arrivo non sono riuscito a spedire dei soldi a mia madre, che oltretutto è ammalata.
Il da me promesso? Signor Tesla, sono costretto, dopo tanti elogi, a rifare lo stesso appunto di qualche mese fa. Come a Parigi non intese l'umorismo francese, qui non intende quello americano.
Cioè?
Signor Tesla, io non so di cosa stia parlando. Forse un contratto da me firmato da mostrare a me o magari in futuro a un tribunale.
Ma cosa sta dicendo?
Signore, in America i giudici hanno bisogno di prove. Non si accontentano di chiacchiere.
Signor Edison, ma lei...
Mio gentile amico, le ho detto che ho da fare.
Signor Edison, comportarsi in modo disonorevole non è degno di una persona rispettabile, come ritenevo lei fosse.
Attento a quello che dice, giovanotto. Io la potrei fare licenziare seduta stante.
Licenziare? Lei pensa che potrei mai continuare a lavorare qui per lei? Per un impostore e un ladro.
Ma questo è incredibile, ma come osa? Fuori! Vada fuori! John, Robert, cacciate quest'uomo!
E me ne vado! Addio, Mr. Edison!
E fu così che Nikola Tesla terminò molto presto la collaborazione con Thomas Edison. Cominciò la guerra tra quegli scienziati che il direttore Baudelaire aveva definito gli unici due grandi uomini sulla Terra. Una guerra infinita. Ne parleremo più avanti. Chissà come vanno le indagini di Archie Goodwin.
Cara Dorothy, credo che Mr. Tesla avesse elaborato molti progetti che avrebbero richiesto e forse meritato un conseguente lavoro di messa in pratica. Progetti di cui molti avrebbero voluto appropriarsi e dei quali per finire qualcuno se ne è forse, anzi sicuramente appropriato.
Qualcuno di cui lei immagina l'identità?
Mi viene da puntare non un dito, ma due. Uno, il primo, indica quelli che hanno o avrebbero asportato i suoi molteplici documenti dalle sue dimore. Il secondo è rivolto verso chi l'ha visitato e visto nei suoi ultimi 2-3 giorni di vita. E qui si arriva alla fatidica domanda. Chi sono i 3 uomini che, secondo quello che le disse il portiere, si presentarono come agenti federali e che salirono in camera sua di notte?
Non lo so. Il direttore d'albergo me lo disse con circospezione, ma anche con una certa dose di leggerezza.
Cercherò di riparlargli già oggi.
Mi faccia sapere le novità. E ha qualche altro appuntamento?
Beh, sì, vorrei andare da George Scherf, che fece un po' il tuttofare di Mr. Tesla.
Sì, gli fece da segretario a consulente finanziario e legale, poi contabile, amministratore, ma gli fu soprattutto amico.
Ottimo. Comunque passerò prima al New Yorker, che sta sulla strada.
Auguri e a dopo.
Lei mi chiede di quella notte, quando sarebbero salite 3 persone da Mr. Tesla. Non so che dirle.
Potrei parlare con il portiere di notte.
Si è licenziato in questi giorni.
Potrebbe aiutarmi per rintracciarlo?
Se mi lascia un suo recapito, le farò sapere.
Ma occorre così tanto per avere delle informazioni? Non avete un registro del personale?
Se lei
dove...
venisse qua per conto della polizia o di un magistrato, potrebbe avere tutto facilmente e rapidamente.
Ho capito. La ringrazio per la collaborazione.
E io contraccambio. E se mai dovesse incontrare qualche parente o amico di Mr. Tesla, gli dica pure che sta partendo una denuncia verso gli eventuali eredi. E questo sempre...
Sì. Beh, buongiorno. Che brutto mentecatto. Beh, adesso subito da George Scherf.
E facciamo presto. In cucina stanno già facendo bollire la siringa per l'iniezione delle 10. Su, parli.
Signor Scherf, quando è l'ultima volta che l'ha visto?
Circa una settimana prima della sua morte. Mr. Tesla mi chiese di accompagnarlo in ufficio perché voleva sistemare delle carte e fare un esperimento che definiva importantissimo. Nonostante la mia malattia, lo assecondai come ho sempre fatto durante tutta la mia vita. Dopo nemmeno un quarto d'ora che eravamo arrivati, lui avvertì un forte dolore al petto e volle tornare in albergo.
Fu un segnale del malore che l'avrebbe stroncato qualche giorno dopo?
Signor Goodwin, se volesse parlare della mia relazione con lui, le posso dire qualcosa, ma della sua morte potrebbe chiedere a mio figlio, a George. Lui sì che è stato l'ultimo o uno degli ultimi a vederlo in vita, ma non credo vorrà incontrarla. Da quel giorno ha come paura. Forse per quello che ha visto, o sa, o pensa. Comunque lo chieda a lui, lo chieda a lui.
Vorrei farle un'altra domanda. Da quando è che lo conosce?
Dal 1897. Quindi 4 anni ancora e sarebbe stato mezzo secolo. Mezzo secolo durante il quale per Mr. Tesla sono stato tutto e ho fatto di tutto. Segretario, consulente finanziario, avvocato, contabile, amministratore, azionista, anche creditore, non esigente, ma gli ero soprattutto amico. Quando lui aveva bisogno di un aiuto, e capitava spesso, io arrivavo perfino a sacrificare la mia famiglia. E ho trascorso gran parte della mia vita a ripetergli di non sperperare soldi e di portare a termine le invenzioni, visto che a lui piaceva soprattutto inventare, senza preoccuparsi minimamente di realizzare quello che inventava e quindi di averne un profitto, un guadagno. I soldi lui li investiva subito in macchinari per continuare a inventare. Ricordo un giorno del, non so più, forse del 1900, quando arrivammo quasi a bisticciare.
Sì, ho capito che non abbiamo più soldi, ma non possiamo bloccarci per questo. Ho appena chiesto un finanziamento a Thomas Ryan e forse lo avrò.
Servirà appena pagare qualche creditore.
Ma cosa ci posso fare, mio caro, e me lo lasci dire? Molesto amico George. I miei nemici sono riusciti così bene a dipingermi come un poeta e un visionario che nessuno mi fa più un credito consistente.
Mio caro signor Tesla, se lei mettesse un quarto dell'impegno, non dico nel vendere, ma almeno nel realizzare ciò che inventa, un quarto del tempo che passa a pensare o al massimo a disegnare, sarebbe tutto più semplice.
Mi ha stancato, George. Anche perché dovrebbe pensarci lei a tutto questo. Se no, a che serve?
E fu così che, da quel giorno, da quella sgradevole risposta, pur non abbandonandolo, mi misi a cercare un altro lavoro, che trovai facilmente. Un'azienda che produceva zolfo. Quando Mr. Tesla lo seppe, inizialmente si offese, ma poi si ricordò che avevo una famiglia da sfamare. Comunque, io non smisi mai di lavorare per lui la sera e nei fine settimana. E questo, benché Mr. Tesla non avesse mai accennato a restituirmi, non dico tutto, ma almeno in parte, l'ingente somma, alla fine quasi 40.000 dollari, che gli avevo prestato negli anni. Quando una volta fui costretto a chiedergli una restituzione, anche se parziale, lui mi rispose parlando d'altro. Ma in amore non si guardano queste cose. Ed io, gentile amico, sono sempre stato innamorato di Nikola Tesla. Ma adesso basta. Se dovessi continuare a ricordarlo, mi metterei a piangere. Quindi la prego, mi lasci riposare. Ma le ripeto, cerchi mio figlio e si faccia raccontare qualcosa anche da lui. Perché proprio pochi giorni fa lo mandai nel suo albergo per ritirare una lettera, un documento, qualcosa che l'ultimo giorno che lo vidi disse di dovermi dare.
Caro Kenneth, la separazione tra Tesla e Edison fu per lui traumatica, sofferta, astiosa, per niente serena e consensuale. Per Tesla iniziò un periodo amaro e difficile, durante il quale trovò lavoro come manovale nei cantieri, finché qualcuno non s'accorse del suo genio e gli chiese di fare qualcosa di meglio. E così giunse a dirigere delle società, perfino qualcuna a suo nome, come la Tesla Electric Light Company o la Tesla Electric Company, finanziate da qualche faccendiere, dall'intuito sviluppato. La seconda di queste trovò sede a un paio di isolati dall'edificio che ogni giorno ospitava il grande nemico, Thomas Edison. E proprio là Tesla mise a punto un progetto che arrivò alle vicine orecchie di Edison, congelandole.
Signor Edison, l'ha saputo.
Cosa?
Che a Rahway, qua vicino, a sud-ovest.
Sì, sì, la conosco. E allora?
Beh, il signor Tesla ha annunciato un nuovo sistema di illuminazione delle strade di Rahway che...
Che?
Che illuminerà la città con la corrente alternata. E domani è prevista un'esibizione per la stampa.
Una cosa da circo.
E si dice anche che saranno usate delle lampade ad arco.
Che notoriamente non funzionano, è chiaramente un imbroglio.
Sarà, ma il signor Tesla sembra che abbia ottenuto 7 brevetti, tra cui questo delle lampade a corrente alternata.
No, non è possibile. Lo capisci anche tu che non è possibile, no? La corrente alternata è pericolosa.
Così dicono tutti, ma lui sostiene
non
che...
Non importa cosa sostiene.
Sì, dice che tra non molto basterà una sola centrale per illuminare tutta la città di Rahway e che poi sarà il turno di New...
Basta! Lasciami in pace!
Il successo di quella presentazione non significò comunque il decollo di Tesla e della sua corrente alternata. Erano anni di depressione e allora più che mai era difficile farsi strada nel mondo degli affari. Fortunatamente Tesla conobbe il magnate di Pittsburgh, George Westinghouse, che intuì il valore dello scienziato di origini croate, delle sue scoperte e dei brevetti di impianti aventi alla base la corrente alternata.
Mi dispiace, signor Westinghouse, ma non posso accettare.
Io vi offro $1 milione, più il pagamento dei diritti per comprare i vostri brevetti.
Non insista.
Va bene, facciamo così. Lei lavorerà per me e guadagnerà $2.50 per ogni cavallo di elettricità venduto, oltre a uno stipendio di $2.000 al mese. Va bene?
Va bene.
E fu così che iniziò un periodo, non dico felice, ma produttivo del nostro Nikola Tesla. Ma gli ostacoli, le difficoltà, gli inconvenienti lo aspettavano al varco. Di questo però ne parleremo la prossima volta, magari già domani. Buonasera, caro Kenneth.
Buonasera. E buona cena a lei, signora Moore.
Avete ascoltato L'uomo che inventò tutto di Guido Piccoli. Personaggi e interpreti: Muriel, Adele Pellegatta; Dorothy, Lisa Mazzotti; Kenneth, Davide Garbolino; Tesla, Massimiliano Zampetti; Arci, Paolo Sesana; Edison, Mirko D'Urso; direttore hotel, Rocco Schira; Sheriff, Marco Cortesi; Westinghouse, Yor Milano. Registrazione, editing, sonorizzazione, Thomas Chiesa. Regia, Guido Piccoli.